un thesaurus per immaginare i saperi di Massimo Moretti e Giovanni Pacini. Studiare l'immaginario di una società significa arrivare al fondo della sua coscienza e della sua evoluzione storica. Significa andare alle origini e alla natura profonda dell'uomo, creato a immagine di Dio. Jacques Le Goff. Premessa. La ricerca a immaginare i saperi, tutte le immagini di una biblioteca, richiede sul piano pratico e teoretico un lessico condiviso, un thesaurus, che definisca i concetti di riferimento da applicare allo studio degli immaginari storici, nel caso specifico, dell'immaginario potenziale di Francesco Maria II della Rovere, esplorabile attraverso la catalogazione e lo studio delle illustrazioni e delle immagini latenti contenute nei volumi della sua celebre biblioteca di Castel Durante. Si considerano illustrazioni le immagini figurate che corredano e accompagnano il testo scritto con funzioni decorative e didascaliche. Si potrebbe parlare di funzione referenziale, secondo il modello sviluppato da Roman Jakobson in linguistica e poetica. Per la definizione di immagine latente si veda infra. La base teorica con cui indagare questo specchio di saperi, universale ed enciclopedico, è individuata nelle indagini iconologiche di Erwin Panofsky e in generale nelle ricerche prodotte dall'Istituto Warburg, con attenzione anche alle osservazioni di Ernst Gombrich, contenute in Arte e illusione. Non meno rilevante è la tradizione di studi iconografici francese, in particolare l'opera di Émile Malle, che per il privilegiato rapporto da lui istituito fra testo e immagine, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile. Sono tenute ben presenti anche le riflessioni metodologiche sull'immagine e l'opera d'arte come fonte storica, nate nell'alveo della rivista delle Annales, e le riflessioni storico-filosofiche sul ruolo dell'immagine sviluppate, in un contesto strutturalista, da Michel Foucault. Infine, fra i contributi italiani restano fondamentali gli avvertimenti di Carlo Ginzburg sul rischio della circolarità viziosa nel metodo iconologico e gli approfondimenti di Chiara Frugoni, Lina Bolzoni e Ottavia Nicoli sul rapporto, utile alla storia, fra testi, letteratura e immagini. Immaginazione. Seguendo la tradizione aristotelica che fu alla base sia della formazione di Francesco Maria II della Rovere, sia dell'attività di ricerca e traduzione sui testi antichi che si svolse negli spazi della sua libraria di Castel Durante, definiamo immaginazione la facoltà in grado di creare immagini a partire da un'esperienza sensoriale. Andando più a fondo, in questa generale capacità di comporre ed evocare immagini, è possibile distinguere fra immaginazione apprensiva e immaginazione produttiva. Come si vedrà più dettagliatamente nella voce immagine come schema, in questo contesto l'immaginazione produttiva non ha niente a che fare con la facoltà omonima usata da Kant nella critica della ragion pura. Nello studio dei volumi di una biblioteca, per immaginazione apprensiva intendiamo la varietà dei saperi assimilati attraverso le figure e le parole che, tratte da un'esperienza individuale come la lettura, vengono o proiettate e impresse immediatamente nella memoria in assenza di qualsiasi immagine schema pregressa, oppure rappresentate mediatamente attraverso una progressiva elaborazione interiore per immagini schema già esistenti nella memoria, tali da consentire di figurarsi quel contenuto dato. Nel primo caso, se la forma di una figura viene riprodotta mentalmente, parliamo di immaginazione passiva. Come quando si percepisce una forma, ad esempio l'illustrazione all'interno di un libro, e ci si limita a prenderne atto. Nel secondo caso, invece, la capacità di rappresentare interiormente le parole di un testo, di trasformare il segno calligrafico in disegno interiore, grazie a quanto si conosce già, immagini schema contenute nella memoria, e a quanto si sta riconoscendo sul momento, si definisce immaginazione attiva. Se l'immaginazione apprensiva è l'interiorizzazione dell'esteriore, l'immaginazione produttiva è l'esteriorizzazione dell'interiore. Le figure assimilate o assunte nell'esperienza, in assenza di una immagine schema già presente nella memoria, come anche le parole configurate ed elaborate a seguito di percezioni attraverso immagini schema pregresse, si attivano nel momento in cui una certa ricerca lo esige. Forme e vocabili trovano una connessione, vengono riassemblati dall'iconologo in una varietà controllata, ovvero da lui coscientemente selezionata, di immagini e documenti, fino a che non si presenti la condizione di fornire all'immagine un proprio discorso. Grazie al lavorio dell'immaginazione produttiva, l'iconologo compone materiali interiori e materiali esteriori, ci riflette sopra, li interpreta, li argomenta ancora. Il movimento del suo pensiero si arresta momentaneamente solo quando, nel via vai delle deliberazioni, ovvero nell'andirivieni di un'immaginazione orientata, incontra una immagine schema appartenente a un immaginario deliberato, individuato come utile per la sua ricerca. L'immaginario di un pittore, di un committente, di una corte, di un'epoca. Nel nostro caso, l'iconologo è nella condizione di cercare l'immagine schema all'interno di un perimetro definito e stabile. La biblioteca, le collezioni, la documentazione d'archivio. Ha cioè la possibilità di selezionare i modi possibili con cui Francesco Maria II della Rovere, un principe della Controriforma, un intellettuale vissuto fra 5 e 600, poteva figurarsi quella cosa lì. Immaginario. Definiamo immaginario, ispirandoci alle Confessioni di Agostino, un tesoro di immagini prodotte dall'immaginazione attraverso i sensi e conservate nella memoria. Agostino. E giungo nelle distese e negli ampi ricettacoli della memoria, dove si trovano i tesori di immagini senza numero, accumulati da ogni genere di cose percepite. Ivi sta riposto anche il frutto del nostro pensiero. Quando aumentiamo, diminuiamo o comunque variamo le nostre sensazioni, o qualunque altra cosa vi sia stata depositata in riserva e che la dimenticanza non abbia ancora assorbita e sepolta. Nel nostro caso, però, l'immaginario non è solo quello custodito nella memoria fisica dello studioso impegnato a ricostruire attraverso i libri di una biblioteca l'immaginario di Francesco Maria II della Rovere. È anche l'immaginario custodito nella memoria storica di una libraria universale e globale che, oltre al sapere del testo, contiene il sapere delle immagini, illustrate o latenti, insieme a un loro potenziale discorso. È la stesura di questo discorso a essere elaborata dall'iconologo impegnato a immaginare i saperi, assumendo il punto di vista e l'orizzonte culturale del principe filosofo, ma insieme consapevole di appartenere a un'altra epoca. Si accosta alla sua figura e con lo sguardo rivolto alla coltre di un sapere sterminato prova a diradarne i contenuti non immediatamente intellegibili, libro dopo libro, illustrazione dopo illustrazione, non avendo più a disposizione l'occhio del tempo. Infatti, non si osserva e non si indaga l'orizzonte vasto dei saperi con gli occhi di Francesco Maria II. Non li si approccia con lo stesso mental set. Ma una domanda, tuttavia, rimane legittima sul nostro vicino. Che cosa ha in testa? È sotto la guida di questo dubbio che si può riattivare l'immaginario passato, depositato sul fondo della libraria, così da smuoverlo, scandagliarlo, sollevarlo. Immaginare i saperi significa collegare dei saperi e delle immagini a un immaginario di nuovo eloquente, reso accessibile alla contemporaneità, sia per l'esercizio della libera facoltà immaginativa, sia per la stesura di un nuovo discorso, quanto più aderente possibile alla storia. Rintracciare i tasselli di un immaginario, individuarne il disegno di fondo che li collega come tessere di un unico mosaico, significa da un lato custodirne il ricordo, tenerlo in vita, dall'altro trasmetterne i contenuti arricchiti di senso. A essere comunicata è l'eredità di un immaginario altro, di una rappresentazione del mondo che non accade più di assumere nell'esperienza quotidiana e che ci appartiene solo a costo di una nuova presa di possesso. Grazie al dialogo fra saperi diversi, che già Panofsky riteneva essenziale per lo storico dell'arte, diventa perciò possibile parlare di una nuova vita della libraria, in cui i volumi, al di là delle pratiche moderne di digitalizzazione, vengono riaperti a secoli di distanza per essere consultati in maniera non più erratica, ma sistematica, per essere fruiti in modo inedito, ribaltando il rapporto testo-illustrazione, quasi sempre sbilanciato a favore della parola, rimaneggiando un sapere attraverso le sue immagini, latenti, illustrate, aderenti, ambigue, affini che siano. Immagine come schema. La nozione di schema, a cui si ricorre in questo contesto, non fa riferimento allo schematismo trascendentale di Kant e, in generale, a nessuna forma di conoscenza a priori. Per il progetto Immaginare i saperi, l'immagine è, sì, uno schema, ma nel senso greco del termine schema, inteso come forma dotata di contenuto, una rappresentazione interiore nata dal contatto con l'esteriore, dal legame diretto fra ciò che si legge e l'esperienza sensoriale della realtà. Il concetto di schema, che qui si intende proporre, è legato alla contingenza, all'empiria, alla sfera soggettiva della conoscenza, non a quella oggettiva. All'esperienza comune e generale, alle figure impresse o rappresentate nella memoria. Questi schemi, come scrive Gilbert Durand, formano lo scheletro dinamico, il canovaccio funzionale dell'immaginazione. È l'approccio teoretico a essere radicalmente diverso. Non si tratta di ottenere una conoscenza universale e necessaria del mondo, ma piuttosto una serie di configurazioni costruite in situazione, create dall'immaginazione nei diversi contesti percettivi. Definite in base a una forma e un contenuto, non sempre disponibili nell'immediato. Nel caso di una biblioteca, e in particolare del fondo Urbinate dell'Alessandrina, la ricerca consiste nell'estrapolare dai suoi oltre 13.000 titoli delle immagini schema, a volte prive di un contenuto, altre di una forma, a cui si tenta di offrire un discorso intessuto con le percezioni che nel presente si hanno del passato, fra la trama di un tempo storico e l'ordito di uno spazio storico. Immagine latente. Jacques Le Goff, nella prefazione a L'immaginario medievale, ha messo in evidenza il dato di fatto che nella vita dell'uomo e di una società le immagini non sono soltanto quelle che si incarnano nella produzione iconografica e artistica, ma si estendono all'universo delle immagini mentali. In effetti, anche nel progetto Immaginari Saperi, si è ben presto avvertita l'esigenza di prendere in considerazione anche le immagini latenti, ovvero, mutuando il termine dal linguaggio della fotografia, quelle immagini che, da un negativo, attendono il loro sviluppo. Sono presenti a livello della parola, ma mancano di una loro forma visibile, o perché inesistente, o perché non ancora trovata. L'immagine latente è stata usata da Binet nell'Étude expérimentale dell'intelligence per spiegare la creazione inconsapevole di immagini di posizione o di ambientazione che nascono dall'atto della lettura. Sartre cita invece l'immagine latente nell'immaginario, spiegando di non poterla accettare all'interno della sua teoria perché un'immagine è una coscienza e una coscienza latente sarebbe una contraddizione in termini. Ciò nonostante, alla funzione delle immagini latenti può adempiere il sapere immaginativo, ovvero una sintesi che avviene attraverso un atto intenzionale della coscienza fra l'oggetto percepito e il sapere riguardante quell'oggetto, fra qualcosa che ha questa o quella caratteristica con qualcosa che ha questa o quella caratteristica. Argan, infine, fa un fugace accenno all'immagine latente, come se niente fosse, nel primo editoriale della rivista Storia dell'Arte, mentre parla dell'immaginerie scadente e screditata a cui pure devono rivolgersi le ricerche dell'iconologo. Nell'ambito di Immaginari Saperi si definisce immagine latente la rappresentazione consapevole di un'immagine interiore a partire dalla lettura di un testo, dove esiste un contenuto definito ma è provvisoriamente assente una forma esteriore in grado di raffigurarlo o rappresentarlo per come è realmente. L'immagine illustrata, dotata di una forma propria, ma con un contenuto non sempre disponibile nell'immediato, e l'immagine latente, dotata di un contenuto proprio, ma con una forma da cercare, estratte dai testi di una biblioteca, sono dei residui mnemonici temporaneamente a riposo, delle misture di elementi figurati o verbali riempibili di contenuti e assemblabili. Insieme a tante altre, queste immagini fluttuano nella mente, passano davanti agli occhi mentre si pensa, sostano nel magma psichico finché per qualche ragione, come la libera associazione, non si attivano. Finché lo studioso non individua e formula a partire da loro un discorso nuovo. All'interno di una biblioteca la memoria dell'iconologo è inondata da immagini illustrate, immagini latenti, da figure senza un testo che le chiarisca e da parole rappresentate vagamente senza un'illustrazione che le definisca. È in questo vuoto che si inserisce il lavoro di ricerca. Nell'elaborazione di un nuovo ragionamento, nelle forme verbali proprie, di un hic et nunc. Immagine schema vacante, immagine schema provvisoria, immagine schema intrinseca. Si è definito schema un'immagine interiore tratta dall'esperienza, dotata di una forma e di un contenuto. A grandi linee, entrando in contatto con la realtà quotidiana, si formano delle immagini schema comuni, un inventario basilare di generale competenza, un catalogo organizzato di immagini significanti composte da una forma e un contenuto definiti ma generici, che dipendono dall'incontro con il mondo e permettono lo stare al mondo, come la conoscenza comune di un albero, di una casa, di un libro. Invece, l'immagine non ancora identificata o definita, di cui si possiede soltanto la forma ma non il contenuto, oppure la rappresentazione di un contenuto testuale privo di una forma propria, può essere chiamata immagine schema vacante. Un'immagine non completa, priva nella mente del soggetto di una figura o di un significato in grado di definirla, finché un testo, un'illustrazione o altro genere di fonte non li riveli. A distinguere l'immagine schema vacante dall'immagine illustrata e dall'immagine latente è l'atto dinamico della ricerca. Infatti, se l'immagine illustrata e l'immagine latente sono il residuo mnemonico temporaneamente a riposo, depositati in riserva, prima nello scrigno del libro, poi nello scrigno della memoria, e pronte per essere innescate, l'immagine schema vacante è il frutto della loro attivazione, che avviene nel momento in cui lo studioso, selezionando nella sua mente i materiali da approfondire, inizia un'indagine che sul piano esteriore si sviluppa per cerchi concentrici, mentre su quello interiore si svolge nel via vai di deliberazioni proprie dell'immaginazione produttiva. L'iconologo, davanti a un'immagine illustrata o latente, individuata in uno dei libri del fondo Urbinate, dopo averla catalogata secondo uno standard condiviso, dovrà lavorare per associazioni, provare a rinvenirne il contenuto o la forma partendo dal testo stesso, dalla scansia, e poi nella serie di testi, sia delle scansie più vicine sia in quelle più lontane. Qualora la ricerca nella libraria non dovesse dare i risultati sperati, sarà necessario uscire fuori dai suoi confini e recuperare altrove i significati o le figure ancora sconosciuti, magari sfruttando altre fonti oltre a quella del libro. Lo studio procederà per tentativi e connessioni sempre più fitte, di interpretazione in interpretazione, allargandosi progressivamente nell'analisi, a tratti erratica, a tratti sistematica, dei vari documenti, fino a incontrare un contenuto o una forma che nel discorso ne soddisfi almeno parzialmente la comprensione. Può essere definita immagine schema provvisoria l'immagine schema vacante dotata momentaneamente di un discorso, perché composta da una forma e un contenuto, ora presenti e prima non immediatamente disponibili. Sia la forma che il contenuto possono essere cercati e trovati all'interno della libraria. Altrimenti l'indagine può spostarsi in un campo di ricerca esterno. Una volta individuata l'immagine schema provvisoria, occorrerà procedere a ritroso, al fine di approssimarsi al testo o all'illustrazione da cui si era partiti. Grazie ai nuovi contenuti e alle nuove forme potranno essere illuminati alcuni brani del testo rimasti oscuri, che a loro volta potranno fare ulteriore chiarezza sulla figura e il suo significato corrispondenti. Anche le immagini e i saperi già identificati nelle altre scansie potranno aiutare a elaborare il nuovo discorso in un andirivieni integrato dai saperi acquisiti e in corso di acquisizione, che alla fine conduce all'immagine schema intrinseca o familiare. Un'immagine per lo più completa, in parte chiusa nel suo significato, più stringente rispetto a quella provvisoria. Un'immagine ricondotta al suo ambiente, inquadrata in una specifica visione del mondo e quindi pronta per essere lavorata negli intrecci tematici di un immaginario che in questo caso si identifica con quello di Francesco Maria II della Rovere. Immagine aderente. Definiamo immagine aderente un'immagine schema in cui la forma possiede un unico contenuto definito, che le corrisponde perfettamente, che ne esprime appieno il significato, senza margini di incertezza. Un esempio di immagine aderente è la verità di Bernini, citata anche da Émile Malle nell'Arte religiosa del Seicento. Finché non se ne conosce il significato convenzionale, si continua ad avere davanti agli occhi una forma precisa, ovvero quella di una donna nuda con gli occhi rivolti al cielo, un sole nella mano destra e una sfera sotto il piede sinistro. Consultando poi l'iconologia di Cesare Ripa alla voce verità, il testo chiarifica il senso dei diversi attributi e lascia emergere il contenuto inequivocabile che corrisponderà sempre e solo a quella composizione specifica. Immagine ambigua. Definiamo immagine ambigua un'immagine schema in cui una stessa forma può essere utilizzata in uno stesso contesto, ad esempio la libraria, o in uno stesso libro, per rappresentare due contenuti di significati diversi. L'immagine ambigua è cioè un'immagine schema caratterizzata da due o più contenuti coincidenti in una forma. Questa forma mantiene un'incertezza sul suo significato convenzionale, chiarificabile tuttavia nel contesto. Nell'immagine ambigua, in un preciso punto di ambiguità, contenuto in un dettaglio espressivo o compositivo su cui l'immagine insiste, o ottenuto per omissione di un dettaglio significante, si possono rispecchiare due contenuti diversi, non coincidenti. Bisogna innanzitutto avvertire che le immagini ambigue nel campo dell'illustrazione libraria sono numerose. Un esempio è contenuto nel Flos Sanctorum di Alonso de Villegas, un'opera in più volumi conservata nel fondo Urbinate, dove la forma di una donna con un drago domato ai suoi piedi viene utilizzata sia per rappresentare Santa Marta, sia per rappresentare Santa Margherita d'Antiochia, perché entrambe sono significate con lo stesso attributo. L'ambiguità del contenuto viene sciolta grazie al testo a cui l'illustrazione fa riferimento. Senza una spiegazione precisa sarebbe impossibile distinguerle con certezza. In questo caso è esclusivamente il contesto a definirne il significato convenzionale. Immagine affine. Definiamo immagine affine un'immagine schema in cui una stessa forma può esprimere intenzionalmente due o più contenuti diversi. L'affinità è il risultato di una legge di economia che governa il mondo delle immagini. Una forma particolare è stata realizzata per uno specifico contenuto, ma viene deliberatamente utilizzata per rappresentarne anche un altro, sulla base di una certa inerenza espressiva o compositiva. Infatti, in un determinato contesto culturale, chi sceglie di proporre un'immagine, come ad esempio un editore, per esprimere un contenuto non perfettamente aderente, sa che molto probabilmente verrà riconosciuta da un pubblico designato, religiosi, nobili, eruditi, o d'occasionale, ad esempio gli studiosi di oggi, in grado di utilizzarla vantaggiosamente nonostante la mancata aderenza fra illustrazione e contenuto da illustrare. Il produttore e il fruitore dell'immagine maneggiano entrambi schemi condivisi, appartenenti a un immaginario e a una cultura comuni, in quanto il proprio mental set garantisce loro, nel tacito accordo, un comune terreno di comprensione. Al lettore viene fornita un'immagine schema utile per la visualizzazione di un testo scritto, a patto che sia disponibile ad adattarla in qualche punto, integrandone o velandone personalmente alcuni dettagli. L'immagine così proposta, potremmo dire, è corretta per forza di cose. Un esempio di immagine affine è contenuto nella Vita della Gloriosa Vergine di Bartolomeo Meduna, uno dei testi della sottoscansia De Vita Mariae Virginis del Fondo Urbinate. In questo caso, l'incontro del figliuol prodigo con il padre, che viene certamente creato per rappresentare un'iconografia precisa, è poi deliberatamente utilizzato nello stesso volume per illustrarne un'altra, come l'incontro di Gioacchino e Anna alla Porta d'Oro. Quest'ultimo soggetto è rappresentato anche nel Della vita et delle laudi della Vergine Madre di Dio di François Coster, dove nell'abbraccio è individuabile un punto d'affinità. Si osserva infatti che spesso in età moderna alla precisione letterale del testo si affianca una certa disinvoltura nella produzione o fruizione delle immagini. L'immagine rispetto al testo si lascia più facilmente forzare, è più accondiscendente alle richieste del produttore e anche del fruitore, si adatta con più facilità, è dotata di una maggiore fluidità rispetto al testo scritto e per questo può accadere che venga abusata. Un caso limite tra l'immagine ambigua e l'immagine affine è la stampa incisa da Pedro Angel, presente nel Flos Sanctorum, raffigurante la nascita della Vergine. Si tratta di una scena di parto, di un'immagine schema utilizzata all'interno del libro per rappresentare anche la nascita di San Giovanni Battista, che, secondo una tradizione consolidata, prevederebbe l'inserimento della figura di Zaccaria, impegnato a scrivere il nome del Battista fuori della stanza dove riposa la puerpera Elisabetta. È possibile che Zaccaria sia stato appositamente omesso, così che l'immagine potesse essere utilizzata per significare entrambi i contenuti, nascita della Vergine, nascita del Battista. Se fosse così, ci troveremmo di fronte a un'immagine ambigua e non affine, perché l'omissione, insieme all'ambiguità che porta con sé, è legata a una scelta intenzionale del produttore, non a un'omissione deliberata per tacito accordo del fruitore, come nel caso dell'immagine affine. Questo lavoro per sottrazione è ben visibile ancora una volta né Il vittorioso trionfo di Gesù Cristo, dove nell'edizione del 1610 la nascita della Vergine è rappresentata utilizzando l'immagine della Natività di Esaù e Giacobbe, contenuta nel Quadren historique della Bible di Bernard Salomon. In entrambe le immagini i bambini della scena sono due, ma mentre nel secondo caso è normale che compaiano, non può dirsi lo stesso nel primo. Lo spettatore, infatti, appoggiandosi al contesto del libro e della scena che si attende di trovare, stabilisce un punto di obliterazione, adatta la figura in base alle proprie esigenze, all'utilizzo che ne deve fare, coprendo da sé il bambino di troppo. Ricerca per cerchi concentrici. L'indagine dell'iconologo, che prova a rintracciare, partendo da un'immagine latente o illustrata, filtrata dal proprio immaginario, un'immagine schema intrinseca, procede per cerchi concentrici nel tempo e nello spazio, cercando la forma o il contenuto più adeguati alla propria immagine schema vacante, nel passato e nel futuro, nella cultura che segue e in quella che precede, irradiandosi tutto intorno come le onde prodotte da un sasso gettato nell'acqua, come gli anelli di accrescimento nel tronco di un albero. I giri cronospaziali si espandono gradualmente, procedono per raggi sempre più grandi, fino a quando non si incontra un'immagine schema provvisoria assunta, almeno momentaneamente, per spiegare quella che sarà poi l'immagine schema intrinseca. L'immagine schema provvisoria è tanto meno nitida quanto più è lontana nel tempo e nello spazio dal punto di partenza della ricerca, perché, essendo meno attendibile, avrà bisogno nel discorso di ulteriori correttivi, confronti, connessioni. Il movimento dello studioso, che percorre queste spirali coniche, non riguarda solo lo spostamento da una fonte all'altra, ma anche l'intuizione sintetica, nel senso di logos datole da Panofsky, da una fonte all'altra. Il percorso è a tratti continuo, a tratti erratico, i diversi perimetri sono a tratti interconnessi, a tratti separati, e lungo il tragitto, il lavoro interpretativo prosegue in una sorta di moto perpetuo, sia durante la fase progressiva, dall'immaginazione latente o illustrata all'immagine schema provvisoria, sia durante quella regressiva, dall'immaginazione schema provvisoria all'immagine schema intrinseca. Esempio metodologico. Per illustrare il funzionamento delle facoltà conoscitive e del metodo di ricerca appena descritti, esamineremo l'immaginario che ha per soggetto Don Diego, l'elefante indiano che per volere di Francesco Maria II fu portato a Castel Durante nell'aprile del 1630, dopo un lungo peregrinare per l'Europa. Nel 2008 è stata ritrovata nelle pagine di una cronaca dei padri Caracciolini di Castel Durante un'accurata descrizione dell'elefante Don Diego, compilata forse a partire da una richiesta dello stesso duca, dal padre Caracciolino Francesco Resta. La descrizione, ricca di immagini latenti e di frammenti visivi, esposti in un dettagliatissimo resoconto, è priva di qualsiasi illustrazione. Risulta quindi interdetta ogni attività dell'immaginazione passiva, impossibilitata a proiettare e imprimere alcuna forma definita di Don Diego nella memoria. La cronaca è un chiaro tentativo di restituire al lettore nel modo più fedele le sembianze dell'elefante, un animale appartenente a una specie sconosciuta per la maggior parte degli spettatori del tempo, quasi certamente sprovvisti di un'immagine schema utile alla sua visualizzazione e comprensione. Anche se ne fosse stata disponibile una, come certamente avviene nell'immaginario dello studioso moderno, a mancare sarebbe comunque la forma di quel preciso elefante, scomparso per sempre, proprio quello lì. Leggendo con attenzione la descrizione di padre Resta, l'immaginazione attiva del lettore può rappresentarne i segni, prova a disegnarli nella mente, li assembla sia in base alle immagini schema pregresse, sia a quanto viene fornito dal testo e in suo soccorso intervengono numerosissime similitudini. L'elefante è grosso quanto una gran botte, ha un collo tanto grosso che di sicuro non l'abbraccerebbero due uomini. Una testaccia maggiore di qualsivoglia barile. E le orecchie paiono due gran pampini di vite. Alcune volte le muove e talora paiono due gran ali di pipistrello. Il risultato finale è montato dall'immaginazione pezzo dopo pezzo. È una combinazione di oggetti diversi simile a un ritratto di Arcimboldo o a un collage dadaista. Padre Resta aiuti il lettore a rappresentarsi un animale mai visto prima o a visualizzare quel particolare elefante chiamato Don Diego e per riuscirci nel migliore dei modi attinge a immagini schema comuni appartenenti sia al suo immaginario che a quello di altri. Chi in fondo non ha mai visto una botte, dei pampini e un paio d'ali di pipistrello? Attingendo dalla ricchezza di forme e contenuti quotidiani riesce a descrivere l'inedito, a verbalizzarlo in maniera dinamica, producendo associazioni mentali immediate grazie alla similitudine che per Aristotele, non a caso, riallacciandoci alla cultura della corte Urbinate, è subito comprensibile sul piano letterale, mentre la metafora, al contrario, cogliendo somiglianze inaspettate fra cose diverse, ha bisogno di più tempo, perché attiva il ragionamento del destinatario per provare a renderle decifrabili. La similitudine è infatti una metafora che differisce nel modo di esposizione, quindi è meno piacevole, in quanto più lunga, e non dice che questo è quello. E così l'anima non indaga cosa sia questo. Dopo la lettura della cronaca, è possibile conservare nella memoria l'immagine latente di Don Diego, di un preciso elefante, che si è rappresentato vagamente senza averlo potuto vedere, e il suo residuo mnemonico rimarrà a riposo, resterà depositato fra i ricordi, finché non diventerà il tema o uno dei temi di una ricerca, trasformandosi così, dopo essere stato attivato, in un'immagine schema vacante, in questo caso dotata di un contenuto chiaro, ma non di una forma definita. Sulla base della ricerca circolare è possibile rintracciare le sembianze di Don Diego per conoscere quale fosse l'immagine schema che ne aveva Francesco Maria II nel suo immaginario nel momento in cui entrò nel suo giardino. Innanzitutto si potrà partire dallo spunto fornito da Padre Resta nelle righe iniziali della cronaca e individuare una prima immagine schema provvisoria in Annone, l'elefante indiano arrivato nel 1514 alla corte di Leone X. Ottenuta così una forma provvisoria molto lontana nel tempo, che aiuta momentaneamente a figurarsi quanto si sta cercando, sarà possibile passare ai volumi di Historia Animalium conservati nella libraria. Come il trattato De Omnium Animantium Naturis Atque Formis, XV secolo, di Pietro Candido Decembrio. Il catalogo anonimo Continet picturas diligentissimas avium quadrupedum piscium aliorum animalium 1584-1590 e i volumi del naturalista Ulisse Aldrovandi, tra cui spicca il De quadrupedibus solipedibus 1616. In tutti e tre compaiono degli elefanti, ma nessuno di loro è Don Diego. Ed è possibile supporre che l'immagine schema dell'elefante contenuta nell'immaginario del duca corrispondesse proprio a quell'illustrazione. Incontrato poi l'immagine nel giardino segreto del palazzo di Castel Durante, la sua immagine schema cambia e per celebrare l'avvenimento probabilmente ne commissiona un ritratto, un'immagine aderente, ancora sconosciuto ma segnalato nell'inventario roveresco del 1631. Inoltre, fu sempre lui, con grande probabilità, a ordinare al suo bibliotecario Vittorio Venturelli di scrivere un trattato sugli elefanti, Historia naturale dell'elefante descritta da Vittorio Venturelli d'Urbino, 1630, oggi conservato a Montpellier. In assenza di una forma, fra le scansie della libraria che completi l'immagine schema vacante, in mancanza di documenti visivi nei primi cerchi concentrici della ricerca che riconducano a un'immagine schema intrinseca, sarà necessario estendere l'indagine all'esterno, verso circoli cronospaziali più lontani. L'attenzione dello studioso in questa ricerca erratica potrà rivolgersi all'itinerario europeo di Don Diego per rintracciare altre testimonianze come quelle lasciate dal suo passaggio a Roma, dove Pietro Testa realizza un ritratto a stampa proprio di Don Diego a corredo della Lettera dell'Elefante di Giulio Cesare Bottifango, pubblicata nello stesso 1630. Ecco quindi individuata un'immagine schema provvisoria ed esterna al contesto della libreria. Non abbiamo notizia dell'esistenza dell'opuscolo nella biblioteca ducale. Un'immagine schema non più vacante, più attendibile, perché più vicina nel tempo, rispetto a quella di Annone, e ora composta da una forma corrispondente a un contenuto preciso. Ma allargando ancora il campo di un'indagine esterna fra le spirali più periferiche della ricerca circolare, così da integrare con dei correttivi la figura appena trovata, ci si potrebbe imbattere nelle tracce iconografiche lasciate dal passaggio di Don Diego in Germania, precisamente tra Francoforte e Norimberga nel 1629, aumentando in questo modo il numero delle immagini schema. Una volta rintracciate le diverse immagini schema provvisorie, si dovranno risalire i cerchi concentrici a ritroso, dal campo esterno verso l'interno della biblioteca, così da metterle in connessione con i contenuti provenienti da una molteplicità di fonti diverse, archivistiche o critiche, iconografiche o testuali. Inoltre, il ritrovamento di un ritratto di Don Diego proveniente dalle carte o dalle collezioni d'arte del Duca porterebbe all'individuazione della sua immagine schema più intrinseca, un'immagine perfettamente aderente, perché di certo interna all'immaginario di Francesco Maria II della Rovere, un'immagine nitida e stringente, in grado di illustrare compiutamente l'esperienza visiva di quell'elefante, intorno a cui sarebbe possibile tessere un nuovo discorso, un ragionamento nutrito e arricchito dei materiali raccolti lungo le spirali coniche, cronospaziali, della ricerca circolare. In conclusione, il metodo tracciato intende cogliere il significato profondo, ma non ultimo, non uno su tutti o una volta per tutte, di un'immagine latente o illustrata, con il proposito di riattivare forme e saperi di un mondo altrimenti perduto, di un'epoca lontana, intercettabile attraverso nuovi percorsi di ricerca, attraverso un modello possibile per lo studio degli immaginari storici, di cui si è tentata qui una prima descrizione.